www.redijo.it e la storia continua. Origini di Milano, la storia secondo Lambrogino. Il Parco Sempione è caro ai milanesi, coi suoi alberi secolari, i grandi prati che di primavera si ingemmano di bellissimi fiori, i viali ombrosi e le amene basse collinette. Questo immenso polmone verde della metropoli di cemento armato è un punto di svago, di una conquista di libertà nel grigio periodo scolastico, nelle lunghe giornate di lavoro. Per questo prospera il Luna Park. Sono affollati i viali, nelle aree non multabili dai verdoni, cioè dai severi guardiani del verde cittadino, i fanciulli giocano a palla e i cani scorazzano felici. D'inverno, spesso ammantato del bianco della neve o dalla brina, il parco ha una sua maestà, la domina un silenzio solenne, ma la gente seguita a passarvi, magari frettolosamente, e per i più anziani è come una risciacquata nei ricordi di un tempo che fu. Ma non soltanto per coloro che il bianco ce l'hanno anche sui capelli, bensì anche per i giovani. Il parco suscita lontane, lontanissime memorie. In una modestissima collinetta che si leva dietro il Palazzo d'Arte, dove si svolge la triennale, dove si allestiscono mostre di vario genere e dove, in un accogliente teatrino, si celebrano le festività, si danno rappresentazioni drammatiche e la gioventù balla al ritmo di una sfrenata orchestrina nell'adiacente caffeuccio. Si vedono 8 grandi lastre di marmo bianco che formano come 4 paraventi ben allineati. Sembra che vogliano infrangere le folate del vento marsolino oppure offrire un discreto riparo ad innamorati romantici. Su queste lastre, dove ignote mani hanno tracciato con la matita cuori trafitti o qualche nome, dolce pegno di un'estasi d'amore, sono incise parole e date. Ricordano i duri, levigati marmi, le grandi ere geologiche. Da primario a quaternario, vale a dire sintetizzare la storia della Terra e l'umanità in quell'epoca che si chiama la preistoria, da 600 milioni a 600 mila anni fa. E sorge spontaneo, lasciata la macchina sul piazzale dell'Arco del Sempione o in un ombroso cantuccio di Viale Alemagna, fermarsi a meditare davanti a queste scritte incise nel marmo. Il conte Emilio Alemagna, mirabile architetto del verde milanese, fu il creatore, nell'ultimo decennio del secolo scorso, di questo parco, che doveva costituire nobile corona all'arco, eretto in onore di Napoleone e al castello sforzesco restaurato. Questo castello, di cui si avrà occasione di parlare più avanti, nel secolo scorso era caduto così in rovina che nel 1884 si pensò di demolirlo. Si riteneva che la sua distruzione avrebbe permesso la prosecuzione dell'attuale Via Dante fino a realizzare attraverso il parco una grande arteria che dal centro giungesse fino all'Arco della Pace. Milano sarebbe stata come tagliata in due. Sull'esempio di altre grandi città del mondo, con una lunga strada che da Piazzale Loreto e oltre verso la periferia, passando per il centro, avrebbero raggiunto, con il corso Sempione, le più remote propaggini della metropoli. Fortunatamente venne accolto un voto dalla Società Storica Lombarda e Luca Beltrami, l'illustre architetto e uomo politico milanese, al quale si devono tante opere grandiose e al cui nome è dedicata la breve e signorile via che collega largo Cairoli a Piazza Castello e realizzò un radicale restauro del vetusto castello. Fu aiutato finanziariamente dalla civica amministrazione e da munifici cittadini. Tornando a parlare del parco, va rilevato che esse esisteva da secoli, quale sconfinata, verde distesa alle porte della città, che fin dall'epoca viscontea e ancora prima gli ambrosiani usavano frequentare, tanto da denominarlo allora, per il senso di relax che permetteva, il paradiso terrestre milanese. Un certo senso di superbia e di orgoglio era ovviamente di questa definizione, strettamente consono al carattere ambrosiano. Ma rifacendosi ai nostri marmi e alle meditazioni che vengono spontanee, sappiamo che 600-400 milioni di anni fa, di tutto ciò nemmeno l'ombra. Lande sconfinate senza flora e senza fauna, deserte, aride. Poi col passare dei millenni, ecco avanzare i ghiacci e poi la terra smuoversi, sollevarsi, erodersi. Nel Museo di Storia Naturale, situato in un altro più piccolo polmone verde di Milano, si ritrova una piccola documentazione della fauna lombarda. Dopo lo scheletro di un dinosauro, ecco quello di due rettili che furono ritrovati nella zona di Varese. Si tratta del Pachypleurosaurus edwardsi, un rettile che prosperava in Lombardia soltanto 150 milioni di anni fa, in piena era secondaria. In quell'epoca la vastissima pianura lombarda non era tale, bensì un immenso mare. E il mare lo fu per lungo tempo, col ritirarsi dei ghiacciai e col sopravvenire delle ere fredde. Nelle montagne della Valtellina si scorgono chiare tracce delle erosioni delle acque e delle trasformazioni della crosta terrestre in quell'epoca. Nel Museo dei Giardini Pubblici in Corso Venezia si conservano molluschi, spugne e altri frammenti di flora ittica di quei tempi. Con l'andare dei secoli le acque si ritirarono, diedero luogo alla pianura alluvionale, ai laghi e ai laghetti, ai fiumi. Gli studiosi fanno risalire a 300.000 anni fa il primo apparire dell'uomo in questa pianura acquitrinosa. Erano uomini selvatici, che temevano di avventurarsi verso l'attuale Sesto Calende, o Lecco, perché là erano immensi ghiacciai. Il bestiame, venuto per la maggior parte dall'Oriente, vagava libero. Forme di qualsiasi cultura e praticamente non esistevano. www.redigio.it E la storia continua.